Lovely Planet, le guide di Radio 3.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3, spero pronti anche oggi a ripartire insieme a noi. Il viaggio di oggi è un viaggio per appassionati, per intenditori, potremmo dire, per i praticanti di un tipo di turismo, o anche forse per gli aspiranti tali, praticanti di un turismo tutto particolare che va alla scoperta di luoghi che raccontano la vita, che raccontano le tante vite passate. E non la morte come potrebbe sembrare, almeno in apparenza, luoghi come sono i cimiteri. Il mondo ne è pieno, ce ne sono di campagna intorno a una chiesa, ci sono quelli sterminati con migliaia di croci bianche per i morti in guerra, distese di terra e di milioni di biografie, ecco, perdonate il lirismo, e sarà questo mondo vivo che andremo a visitare oggi con Claudio Visentin, uno storico del turismo, autore del libro Passeggiate nei piccoli cimiteri e di Ciclo Editore. E a Claudio Visentin chiediamo subito di che settore stiamo parlando, un turismo di nicchia forse si potrebbe definire.
Allora, diciamo intanto che è una finta nicchia quella dei cimiteri, no? Io 10 anni fa ho coniato questa definizione un po' per scherzo di cimiturismo, cioè di turismo nei cimiteri, no? Che cosa vuol dire fare cimiturismo? Vuol dire andare nei cimiteri dove non sono sepolte persone di famiglia, no? Quindi vai in un certo cimitero non perché hai lì un parente, una persona cara, ma ci vai da un punto di vista appunto di un'esperienza, per vedere, per capire. E quindi è anche molto semplice da definire il cimiturismo, nel senso è questa attività qua. Una seconda caratteristica è però che tantissime persone in realtà lo praticano, cioè quando presento il mio libro vengono tantissime persone e tutte mi dicono ossessivamente la stessa cosa, cioè mi dicono: lo faccio da tanti anni ma pensavo di essere solo io. Quindi se dovessimo dire che caratteristica ha all'interno del variegato mondo del turismo, questa nicchia ha la caratteristica di non essere tanto nicchia, cioè di avere milioni di praticanti, ognuno dei quali però si sente un po' solo e un po' strano, e quindi è divertente anche questa definizione. Io sono uno di questi, cioè l'ho sempre coltivato, l'ho sempre praticato. E forse quello che posso dire è che negli ultimi anni, con una diversa intensità, cioè quando ho scritto questo libro, Passeggiate nei piccoli cimiteri, infatti non ho usato questo termine, cimiturismo, non l'ho usato più, perché il cimiturismo, la visita ai cimiteri come piace a me, è anche una forma di educazione sentimentale, cioè un modo di crescere come persone. C'è anche un cimiturismo un po' molesto, un po' pettegolo, vado nei cimiteri di notte, c'è questa idea del macabro, di facile effetto, non so come dire. Invece il cimiturismo o il turismo nei piccoli cimiteri è fatto anche di sentimenti delicati.
Il libro racconta di passeggiate tra piccoli cimiteri. Noi proviamo a fare oggi un passo un po' più lungo, partendo da quelli, se è possibile, con una mappa davanti, disegnare un itinerario tra questi luoghi.
Allora, intanto ci sono tipologie proprio di cimiteri diversi. Potremmo dire, una domanda di fondo potrebbe essere: qual è il cimitero che fa per te, diciamo? Ovviamente ci sono ormai grandi cimiteri monumentali, per esempio il Père Lachaise di Parigi, ormai è quasi una visita canonica, 3,5 milioni di visitatori l'anno per andare a vedere quelle tombe famose, Abelardo, Eloisa, Chopin, Proust, Oscar Wilde. Insomma, andare nei grandi cimiteri monumentali vuol dire andare in cimiteri dove ci sono tombe famose, personaggi famosi, è un certo tipo di esperienza. Si può fare ovviamente anche in Italia, c'è il cimitero del Verano qui a Roma, c'è lo Staglieno di Genova, che è poco conosciuto ma è un cimitero bellissimo, ovviamente c'è il Monumentale di Milano, eccetera eccetera. Diciamo così, qual è la mia unica resistenza dinanzi a questi cimiteri? È il fatto che contengono dentro di sé questa idea di trasportare nell'aldilà le distinzioni che ci sono nell'aldiquà. Cioè sono cimiteri di classe, sono cimiteri dove i ricchi hanno tombe più belle che i poveri, sono cimiteri per i ricchi in un certo senso, no? E invece, come noi sappiamo, e a me piace leggere a proposito sempre la livella di Totò, no? Totò, che era uno che in vita era ossessionato da queste distinzioni sociali, lui che era un principe e voleva che tutti lo sapessero, no? Però dice: queste sono cose che fanno i vivi, i morti hanno di buono che si possono dimenticare queste distinzioni. Quindi mi piace meno questo aspetto, c'è troppa storia dell'arte in un certo senso e meno sentimento vissuto. Poi ci sono, per esempio, ci sono i cimiteri di stranieri, no? Che sono molto belli, cioè le persone che non appartengono a quella comunità e quindi, specialmente in passato, avevano delle sepolture separate. E il più famoso ovviamente potrebbe essere il cimitero degli inglesi di Firenze, ovviamente, no? Lì quindi anche il cimitero degli inglesi di Livorno, cioè i protestanti avevano dei loro cimiteri. I protestanti, curiosamente, anche alcune professioni, le prostitute, ma anche gli attori, non potevano essere seppelliti nel cimitero principale cattolico, diciamo, venivano seppelliti di notte a volte, anche con dei riti molto sotto traccia. E ricordo che a Buenos Aires, per esempio, avevo visitato un cimitero dove c'erano solo prostitute e i loro protettori, perché la comunità ebraica da cui venivano li aveva spinti al di fuori, diciamo, no? Per questo mestiere che facevano. E quindi c'era questo curioso cimitero a parte. Io preferisco andare di solito per piccoli cimiteri. Mi piacciono, diciamo così, qual è il mio cimitero perfetto? Il mio cimitero perfetto è il piccolo cimitero di paese, spesso di montagna, di Appennino, e sono cimiteri di luoghi dove c'è stata magari una forte emigrazione. Quindi ci sono ancora, a volte del paese rimane il cimitero, io trovo che sia poeticissimo, cioè la città dei morti rimane a presidiare la città dei vivi e non il contrario, e ci sono ovviamente le tombe, vanno molto indietro nel tempo, a volte anche 200 anni, mentre nei cimiteri cittadini ovviamente la rotazione può essere anche rapidissima. Quindi diciamo il mio cimitero prediletto, il cimitero del cuore, sono questi piccoli cimiteri di paese, specie nei borghi magari di valli sperdute da cui la gente migrata, e lì ci sono veramente angoli di poesia straordinaria. E lì c'è quell'esercizio che è il cuore del problema, cioè vite che non sono la mia, uno sforzo di accostarsi alle vite degli altri e di interessarsi alle vite di altre persone che non abbiamo conosciuto, per questo dico vite che non sono la mia, che aiuta molto a collocare la propria vita nella giusta prospettiva, che non ci siamo solo noi, che al mondo c'è stato un sacco di gente a cui sono capitate le cose più disparate, che molti di loro sono stati molto più sfortunati di noi. Cioè diventa una riflessione filosofica che, invece di produrre il macabro, produce un bel ritorno esistenziale, cioè produce un bel ritorno verso la voglia di vivere.
Chi ha tracciato i sentieri e le strade? I morti. Chi ha dato il nome ai paesi? I morti. Chi ha costruito le case e le chiese? I morti. Chi ha disegnato le forme dei campi registrati nel catasto? I morti. Chi ha stabilito leggi, regole di convivenza, usi quotidiani? I morti. Nei piccoli cimiteri di campagna e di paesi, ancor più nei poetici cimiteri abbandonati, a volte i morti sembrano più presenti dei vivi. Stiamo leggendo dalle pagine del libro di Claudio Visentin, Passeggiate nei piccoli cimiteri, e ne enumera davvero tanti di ogni tipo. Claudio Visentin, continuiamo nella nostra rassegna.
Poi volevo citare un'altra categoria che mi sta tantissimo a cuore, che sono i cimiteri fuori regola, cioè i cimiteri strani, e che sono delle mete meravigliose. Ne cito uno, per esempio, che io trovo straordinario. Poco fuori Vienna, allora nella fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, a Vienna sta nascendo il mondo moderno. Il mondo moderno è stato concepito lì, diciamo, non a caso c'è la psicanalisi, ci sono i grandi fisici. Se guardiamo le persone che hanno creato il mondo moderno, spesso vengono dalla Vienna di fine Ottocento. Ed era ovviamente anche un contesto spesso dove era difficile, faticoso vivere la competizione economica, la solitudine. Insomma, a Vienna c'erano molti suicidi. E cosa succedeva? Che da dovunque tu ti gettassi nel Danubio, il Danubio poi lasciava sempre questi corpi dove c'era una piccola ansa. E quindi andavano a finire lì, dovunque si buttassero nel fiume, da qualunque ponte, finivano alcuni chilometri fuori città, si fermavano in una piccola ansa del Danubio. Allora, siccome queste persone erano probabilmente suicidi, ma non c'era sicurezza ovviamente che non fossero caduti, ma erano probabilmente suicidi, allora lì fu creato un piccolo cimitero. Siamo a Albernerhafen, e fu creato un piccolo cimitero perché nei cimiteri erano poco, la presenza dei suicidi creava problemi, insomma, dal punto di vista anche teologico. Allora venivano seppelliti lì, e oggi c'è rimasto molto poco, perché ovviamente, perché poi il fiume ha cambiato il suo corso, pensate che poesia straordinaria, e quindi adesso i morti finiscono da un'altra parte, e lì c'è una famiglia di questi becchini onorari, Fuchs, che hanno preservato quello che loro hanno chiamato il cimitero dei senza nome, perché non si sa il nome in molti casi delle persone che sono cadute lì. Oppure un altro cimitero particolarissimo, si finisce dall'altra parte del mondo, a Upolu, che siamo nell'arcipelago delle Samoa, no? Lì ha vissuto Robert Louis Stevenson, il grande scrittore, ovviamente, il dottor Jekyll e Mr. Hyde, l'isola del tesoro, e ha voluto essere seppellito lì, e quindi hanno aperto nella boscaglia una via proprio con i macete, l'hanno diboscato un sentiero per arrivare in cima al Monte Vea, e per lungo tempo c'è stata questa sua tomba solitaria, a cui poi si è aggiunta quella della moglie Fanny, che lui aveva sposato dopo molti ostacoli, anche molte discussioni con la famiglia, lei era divorziata, era più anziana, e quindi è un cimitero per due persone. Ecco, una cosa che direi ai nostri ascoltatori è che è molto bello andare in cerca di questi cimiteri fuori regola.
C'è poi una nicchia nella nicchia, se è possibile dire. I cimiteri militari sono certamente una storia a sé, una memoria dei conflitti, una storia sociale della guerra.
I cimiteri militari sono ovviamente un bellissimo tema. Intanto sono un aspetto che mi piace molto, è che sono così facilmente riconoscibili, no? Quando entri in un cimitero dove sono seppelliti tutti i giovani maschi, e qui c'è anche un risvolto di genere, cioè ricordiamoci che in passato per gli uomini oggi c'è una grande sensibilità di genere, ricordiamoci che in passato per gli uomini non erano sempre rose e fiori, cioè i giovani maschi andavano in guerra, ecco, era una loro prerogativa. Quando ci sono i cimiteri dove ci sono seppelliti solo giovani maschi, sei sempre in un cimitero di guerra. Di solito le tombe sono uniformi, sono tutte uguali tra di loro, perché c'è anche una fondamentale uguaglianza dell'aver combattuto assieme. In molte tombe non c'è il nome, quindi sono soldati di cui uno, se il corpo non permetteva di riconoscerli, o di cui non si sa dove fossero. E da quel punto di vista lì, secondo me, ogni paese ha un po' una sua tradizione, diciamo. Per esempio, nel caso dell'Italia, molti cimiteri, i nostri cimiteri sono cimiteri della prima guerra mondiale, perché lì abbiamo avuto davvero tanti caduti, più che non nella seconda, e quindi c'erano tanti piccoli cimiteri di montagna, però poi a un certo punto il fascismo ha creato questi cimiteri monumentali come il Sacrario di Re di Puglia, e che pongono anche qualche problema un po' filosofico, nel senso che appunto a Re di Puglia c'è questa ossessiva scalinata. A Re di Puglia sono seppelliti 100.000 soldati della Terza Armata morti sul Carso, no? E sono nuovamente schierati dietro i loro generali, cioè i generali sono seppelliti alla base, i soldati sono seppelliti sui gradoni, e magari ti chiedi anche se tutti loro sarebbero stati contenti di essere lì, diciamo, cioè è come se fossero in servizio anche dopo la morte, quindi invece che alle famiglie sono stati restituiti alle famiglie, sono stati sistemati così. Però è anche interessante, per esempio, un'esperienza molto particolare, puoi risalire un gradone fin quando non trovi una persona che ha il tuo stesso nome e cognome. Sono 100.000, per cui ci riesci sempre, e come dicevamo prima è un esercizio utile, no? Pensare appunto a un soldato che un giorno va incontro alla morte, a una pallottola, e tu invece senti così intollerabile il fatto che hai litigato col tuo portinaio, no? Cioè serve davvero a rimettere nella giusta proporzione le cose. Però il tour per eccellenza, secondo me, nei cimiteri di guerra è nei cimiteri di guerra inglesi. Gli inglesi hanno proprio una tradizione poeticissima dei cimiteri di guerra. Intanto succede una cosa un po' curiosa, cioè che gli inglesi sono gli unici che lasciano i morti là dove si trovano, cioè quasi tutti gli altri paesi hanno rimpatriato i corpi, qualcuno come il fascismo li ha usati a fine propagandistico e gli altri li hanno restituiti alle famiglie. E invece gli inglesi hanno seguito una tradizione diversa che secondo me nasce, e anche questo è molto bello, nasce da un legame con la poesia, cioè il loro maggiore poeta di guerra, che è Rupert Brooke, muore, viene sepolto nell'isola di Skyros in Grecia. E lui aveva scritto questo verso, questi versi bellissimi, aveva scritto: se dovessi morire, pensa solo questo di me, che c'è un angolo di terra straniera che sarà per sempre Inghilterra. Cioè là dove io morirò, quel pezzo di terra dove io morirò per l'Inghilterra, quel pezzo di terra sarà per sempre Inghilterra. Ed è affascinante che questa suggestione poetica è stata trasformata invece proprio in un'indicazione logistica. Quindi i morti inglesi vengono lasciati là dove si trovano, viene creato un cimitero che è gestito da un apposito ministero in Inghilterra, quindi sono cimiteri meravigliosi, perfetti, con l'erba, sono un po' dei giardini quasi, e vengono gestiti all'Inghilterra e il terreno viene donato all'Inghilterra. Quindi l'Inghilterra chiede che quel terreno gli venga donato. Per esempio in Francia ci sono dei bellissimi cimiteri di guerra inglesi, un tour meraviglioso si può fare nel nord-ovest della Francia, quindi seguendo la linea del fronte che dal Belgio scende giù fino al confine svizzero, però la maggior parte dei combattimenti era nella parte nord, diciamo nell'area di Verdun, per capirci. E lì ci sono molti cimiteri di guerra inglesi che sono estremamente sono poetici, sono interessanti e sono terreno inglese, cioè quando tu metti il piede lì, diciamo, sei in Inghilterra in un certo senso. E c'è anche un'altra storia che mi ha molto colpito, è molto interessante, cioè che molti di questi non sono stati riconosciuti, cioè erano soldati, come diciamo noi, erano militi ignoti, e quindi per alcuni di loro, per la maggior parte di loro, l'epitaffio è stato scritto da Kipling, cioè dal grande poeta Kipling. Perché a un certo punto Rudyard Kipling scrive questi epitaffi? Perché lui ha un figlio diciassettenne, che ovviamente quando scoppia la guerra vuole andare volontario nell'esercito. Il padre non sarà stato probabilmente magari contento più di tanto, ma lui era proprio il cantore dell'impero britannico, cioè aveva celebrato il destino dell'impero britannico, quindi l'idea che suo figlio maschio si sottraesse alla battaglia, probabilmente sia il figlio che il padre sentivano quasi questo obbligo, diciamo. E infatti il figlio di Kipling, John, a 17 anni si candida come volontario. Però, e qui succede una cosa molto interessante, viene respinto perché la sua vista è debole e quindi non viene accolto. A quel punto il padre si mobilita e lo raccomanda, diremmo noi, pressa perché il figlio venga accolto. Il figlio viene accolto, purtroppo nel settembre del 1915 quasi sparisce nella battaglia di Loos in Belgio. Oggi pensano di aver ritrovato forse il corpo, ma... E Kipling si portò sempre dietro questo senso di colpa di aver fatto prendere il figlio quando l'esercito forse non l'avrebbe neppure voluto, in un certo senso, e lo ha espiato scrivendo gli epitaffi di tutti i soldati inglesi morti senza una tomba, senza un nome, e quindi ha scritto degli epitaffi bellissimi. Quando per esempio lui ha scelto per esempio le parole della Bibbia, il loro nome vive in eterno, che è scritto fuori da questi cimiteri, oppure Dio lo conosce, che è il tipico epitaffio del milite ignoto, tu non sai chi è ma Dio lo conosce, sulle tombe. E Kipling ha scritto la maggior parte di questi epitaffi come gesto di espiazione. E l'unica tomba che è senza epitaffio è la sua, cioè l'uomo che ha scritto un epitaffio per tutti i morti di guerra non ha voluto un epitaffio sulla sua tomba. Lui è seppellito nell'angolo dei poeti, c'è proprio un Poet's Corner nell'abbazia di Westminster. Ecco, andare per cimiteri porta anche a storie così.
Quando pensiamo ad altre guerre, no? Quelle moderne, quelle che abbiamo avuto modo anche di seguire da vicino, dal Vietnam alla Bosnia, o anche le guerre coloniali, sono tutti conflitti in cui Altro che ignoti, lì è molto di più, no? Fosse comuni, numeri che non sono mai stati neanche, sappiamo veramente poco. Possiamo dire qualcosa su quello?
Una cosa che mi piace molto intanto di Monte Cassino, che mi piace molto nella tristezza di Monte Cassino, in alcuni casi i luoghi furono lasciati lì, in alcuni casi i morti furono rimpatriati, in altri casi invece furono lasciati lì, non tutti magari avevano anche famiglie che potevano sopportare la spesa. Aleggia un alone di tristezza, cioè in queste persone morte lontano da casa per difendere una guerra che era la loro ovviamente in molti casi, però per difendere magari la libertà di un altro paese, un aspetto che ho sempre trovato struggente. A Monte Cassino mi ha molto colpito per esempio la compresenza di tante nazioni diverse, credo siano 17, ci sono i polacchi ma ci sono i neozelandesi, ci sono i tedeschi, così, e due aspetti mi hanno sempre colpito. Uno, per esempio le vicende dei polacchi, i quali combattono con gli inglesi e con gli americani, ma nel frattempo l'Unione Sovietica si sta prendendo il loro paese, quindi quando torneranno, sappiamo che la rivolta di Varsavia, i sovietici non intervennero e lasciarono che i nazisti uccidessero tutti i patrioti, insomma, cioè è stata veramente una vicenda tragica. Loro combattevano per la libertà, ma nel frattempo il loro paese finiva sotto dominio sovietico, quindi molti di loro non ebbero più un posto dove tornare alla fine della guerra. Ci sono anche queste storie molto tristi. E poi ci sono naturalmente i cimiteri dei perdenti, per esempio i cimiteri dei tedeschi, no? Dove quantomeno chi è morto, diciamo così, dalla parte giusta della guerra, e c'è una parte giusta della guerra, c'è sempre una parte giusta della guerra con tutte le contraddizioni del mondo, hanno una sorta di celebrazione. Poi ci sono questi cimiteri appunto dei perdenti, i cimiteri tedeschi devo dire hanno una loro particolare tristezza perché manca questo elemento, cioè di un riconoscimento del senso, ovviamente del senso della loro morte. Qui almeno abbiamo, come si può dire, un tentativo di un ordine postumo veramente, ecco. E poi abbiamo naturalmente situazioni, sto pensando alla Cambogia piuttosto che appunto al Vietnam, dove lì nemmeno esiste un discorso appunto vero e proprio di civiltà. Il cimitero di guerra comunque si sforza di mettere ordine e propone quantomeno un senso, un luogo, un'occasione di riflessione. Per esempio nel caso del Vietnam, ovviamente i corpi degli americani venivano rimpatriati, quindi in quel caso lì non ci sono cimiteri lì, ma ci sono i grandi cimiteri della guerra. Nell'antologia di Spoon River ci sono già delle poesie molto belle che parlano di questi soldati americani che combattono a Cuba o che combattono in Vietnam e che vengono rimpatriati. E poi non dobbiamo dimenticare questa tradizione occidentale dei cimiteri, cioè questo è il nostro modo di ricordare i morti e c'è sempre dietro lo sforzo di dare un senso a queste morti.
Dare un senso a queste morti, darlo anche in relazione a storie controverse, per esempio la storia coloniale.
Poi naturalmente il tema dei cimiteri è una miniera infinita di scoperte. Ci sono per esempio i cimiteri coloniali, penso a Goa, penso in India per esempio, dove ci sono queste tombe. Lì il cimitero coloniale ha a che fare anche con l'architettura coloniale, no? Cioè noi veniamo da decenni nei quali c'è stato un momento di grande rifiuto di anticolonialismo e quindi c'è stato un grande rifiuto di queste presenze, di queste tradizioni, e quindi sia gli edifici coloniali, penso per esempio in India, erano legati alla dominazione inglese, sia i cimiteri degli stranieri erano molto trascurati. Adesso però il tempo passa, la prospettiva cambia, poi c'è un interessante fenomeno di recupero, ci sono questi affascinantissimi cimiteri, per esempio di olandesi, di francesi, di nuovo di inglesi, che magari avevano combattuto nella Compagnia delle Indie, e quindi è molto interessante, per esempio in India, andare in cerca di questi piccoli cimiteri, specialmente sulla costa occidentale. Ci sono delle sorprese molto interessanti, e c'è anche un nuovo interesse di recuperarli come parte della storia del paese, nel senso, il senso di animosità per i dominatori del tempo si sta pian piano esaurendo. Per esempio l'anno dell'indipendenza dell'Africa è il 1961, delle grandi indipendenze, cioè sono passati 60 anni, 70 anni, che da noi vuol dire una cosa, ma che in paesi dove le generazioni giovani si succedono vuol dire che sono passate 3-4 generazioni, e quindi sono cose che hanno a che fare col bisnonno e col trisnonno, e che vengono vissute a volte in maniera meno ossessiva che non da noi, dove il senso di colpa per il passato coloniale è molto più vivo a volte che nei paesi stessi dove il colonialismo si è diffuso.
Senso di colpa più o meno attivo è un altro modo di guardare alla storia coloniale. Esempi che riguardano la nostra in particolare, Claudio Visentin?
Il cimitero di El Alamein, ovviamente, no? Della Folgore, quello che ha creato Caccia Dominioni dopo la seconda. Ecco, quello che è molto bello, per esempio, del cimitero di El Alamein, della grande battaglia di El Alamein, è il fatto che un architetto milanese, Caccia Dominioni, che ha partecipato a quelle vicende, torna dopo molti anni, dopo alcuni anni, sui luoghi di questa grande battaglia e si dedica a questi sconfitti, come dicevamo, i cimiteri degli sconfitti, no? Che spesso sono dimenticati perché non c'è più il regime che li ha mandati a combattere lì, e quindi questi poveri ragazzi della Folgore, l'atto di restituire loro una tomba, una memoria, è stata in larga parte l'opera di una persona, cioè di Caccia Dominioni, piuttosto che non, in quel caso lì, di un governo che non c'era più, che era svanito con la guerra. Potremmo dire, anche un po' a mo' di conclusione, di come i cimiteri siano pieni di vita, nel senso che ci vai con l'idea che siano luoghi di morte, di memoria, un po' polverosi, e invece sono dei giganteschi contenitori di storie, non di corpi. I corpi fanno la loro traiettoria e in un tempo ragionevole svaniscono, ma rimangono le parole, le lapidi, gli epitaffi, rimangono le memorie, rimane la ricerca di un senso, rimane una domanda magari sospesa. Se ci si va con lo spirito giusto, vorrei veramente finire su questo, che non è lo spirito di Halloween, con la morte non si scherza, la morte non è ridicola, la morte non è tragica, diceva Totò, la morte è una cosa seria, no? Ecco, in un mondo che ha poche cose serie, la morte è profondamente seria, ci mette davanti al noccio dei problemi. E quindi è un richiamo a temi seri, interessanti, profondi, e questi luoghi hanno questo senso.
La morte è una cosa seria, dice Claudio Visentin, e la morte è un elemento costitutivo delle guerre. Fin qui abbiamo fatto riferimento a guerre antiche, conflitti passati, ma cosa possiamo dire sulle guerre moderne, sui cimiteri che hanno a che fare con i conflitti moderni?
I conflitti moderni stessi sono, per certi aspetti, sorprendentemente simili. In Ucraina si combatte nel fango, nelle trincee, un po' come nella Prima Guerra Mondiale. Però, per esempio, gli eserciti sono largamente eserciti professionali. E quindi dobbiamo pensare che anche il numero di caduti, per quanto possa sembrare impressionante, è molto minore di quello delle guerre classiche, diciamo. E poi molti di questi caduti sono civili, no? Per esempio, appunto, a Sarajevo i soldati sparavano spesso anche sulla popolazione, quindi i caduti militari erano anche caduti civili che stavano magari cercando di fare la spesa, che venivano poi seppelliti nel cimitero cittadino. Quindi potremmo dire, la guerra moderna, che è una guerra diversa, che è fatta in larga misura comunque da soldati di mestiere, non sempre ma spesso, ha cambiato un po' il modo in cui noi ricordiamo queste vicende.
E a volte i morti sembrano più presenti dei vivi, come ha scritto Claudio Visentin nel suo libro Passeggiate nei piccoli cimiteri, ce l'abbiamo qui sul tavolo, edito da Ediciclo. Ringraziamo moltissimo Claudio Visentin per averci accompagnato in questo viaggio particolare in cui, scrive ancora, ci si accosta alle vite passate attraverso parole incise sulle lapidi, in un muto dialogo tra generazioni diverse, e a volte la morte fa meno paura. Noi speriamo che sia così, l'invito è a viaggiare anche per i viali dei cimiteri di tutto il mondo. La puntata di oggi finisce qui, Lovely Planet torna domani con un'altra guida, un altro viaggio. Ora rimanete in ascolto di Radio 3, intanto un saluto e naturalmente un augurio di buon viaggio da Anna Maria Giordano.